molti figli orfani con genitori viventi. Perché se il genitore non fa più il genitore e fa l'amico, il ragazzo di amici ne può avere fuori, ma di genitori a quelli lì. Se questi abdicano dal loro ruolo, il ragazzo è educativamente orfano. A meno che non si trovi quelli che sono dei tutori di resilienza. Quindi i ragazzi ci rispondono dicendo: ascoltare, ubbidire, ma in nome di cosa? Cioè, se il giovane oggi non è sedotto o non è dominato, non vede motivi per ascoltare, ubbidire o impegnarsi. Io lo vedo quotidianamente a scuola. Cioè, i ragazzi non contestano l'insegnante severo, contestano l'insegnante incoerente, quello che pretende puntualità e poi consegna i compiti dopo 2 mesi, quello che pretende che loro non usino il cellulare in classe, ma lui lo usa. Ora attenzione, i ragazzi hanno bisogno di modelli, che ci piacciono o no, perché alla base di tutto, secondo Bern, che è il fondatore dell'analisi transazionale, Bern ne individuava 6, oggi in genere ci si concentra su 3. Ci sono 3 fami esistenziali, che sono la fame di stimoli, la fame di riconoscimento e la fame di struttura. Il ragazzo ha bisogno di stimoli. Il problema nostro a volte è che gliene diamo troppi e troppo precocemente, perché la vita dei bambini è iperorganizzata. Escono da scuola già con un orario da piccoli operai, che un bambino quando è stato a scuola 4 ore ha già avuto abbastanza. In realtà tempo anticipato, tempo prolungato, ma perché serve ai genitori, che almeno hanno i bimbi parcheggiati e stanno tranquilli, no? Dopodiché arriva a casa alle 4:30, va a fare il corso d'inglese, va a danza, va a nuoto, arriva a sera e il bimbo non si è fermato un attimo. I nostri bimbi non sono sottostimolati, il più delle volte sono troppo stimolati, che abbiano un po' di tempo vuoto. Cioè, i latini dividevano fra ozium e negozium, quindi c'era un tempo per il fare, il negozio, e c'era un tempo per l'essere, un tempo vuoto. Il tempo vuoto fa paura oggi. Io lo vedo quando capita di proporre a dei ragazzi un momento di silenzio, anche solo per rimettere a posto le idee, per rilassarsi un attimo, spesso ne hanno paura, perché tutto quello che è vuoto dà la sensazione di perdere il controllo. Allora, sarebbe importante ripristinare un discorso educativo, oppure di crearlo, perché non possiamo neanche dire che sia sempre stato, perché poi c'è questo gioco strano. Noi oggi ci lamentiamo dell'educazione attuale o dei divieti di oggi dicendo che i ragazzi non ci seguono, che sono ipercinetici, che non stanno alle regole, eccetera. Andate a rileggervi la Repubblica di Platone. A un certo punto Platone, quindi parliamo di parecchi anni fa, dice: ah, i giovani di oggi sono un disastro, non imparano più a memoria le cose, rispondono ai genitori, contestano tutto e non si impegnano come succedeva in passato. Se invece di leggerlo sulla Repubblica di Platone lo leggessimo su un articolo di giornale oggi, non ci sembrerebbe niente di nuovo. Il problema è che ogni generazione dice così. Per me, che faccio anche l'insegnante, quando vai in sala insegnanti ogni anno senti: ah, quella di quest'anno è la classe peggiore, eh? Cioè, ma è possibile che sia la peggiore tutti gli anni? Cioè, allora dobbiamo anche capire che ci sono delle responsabilità, il discorso di rispondere. Il motore della maggior parte delle scelte educative, purtroppo, se no, diventa la paura. Guardate un attimo i dati Istat sulla paura. Questi sono del 2009, ma ho riguardato quelli del 2016 e sono praticamente gli stessi. Ci sono alcune paure primarie cicliche: la precarietà, l'incertezza per il futuro, la crisi ambientale, la possibile privazione di beni comuni, le guerre e la solitudine. Queste sono le cosiddette paure sociali. Ma quello che è interessante sono le paure secondarie, perché sono quelle indotte dal sistema mediatico o dal clima sociale e politico. Oggi le paure secondarie, cioè quelle indotte, sono la paura della vecchiaia e della bruttezza, non avere successo secondo i modelli sociali, non poter mantenere alti livelli di consumo, immigrazione ed emigrazione, terrorismo, violenza e delinquenza. Queste sono le paure secondarie o indotte. Io ricordo l'anno scorso che venne in consulenza un signore che era un libero professionista molto affermato, che piangendo mi disse: ah, dottor Rossi, io sono diventato povero, non so dove sbattere la testa. Ma al mio centro vengono persone anche in grande difficoltà economica, no? Allora io ho chiesto: ma cosa le è successo? Mi racconti? Pensi che ho dovuto vendere una delle mie Porsche e due Rolex per mantenere il tenore di vita? Ho detto: mamma mia, è proprio povero, mi dispiace. Però era un'altra povertà quella a cui si riferiva. Cioè, allora, capite che però, se il nocciolo è tenere quel modello sociale, io valgo se ho e se appaio come immagine. È ovvio, se questo è il modello, allora poi dei divieti ne abbiamo bisogno. Che i ragazzi possano essere in parte stressati, ci sta, devono esserlo, perché la noia non permette di impegnarsi. C'è una prima parte, la vedete qui, che è l'eustress, che è lo stress positivo, che ci permette di concentrarsi su un obiettivo e di andare avanti. È chiaro, se questa diventa troppo alta, diventa ansia, può diventare anche panico, diventa distress. E allora il ragazzo si blocca e non fa più niente. Pensiamo a come funziona il cervello. Se io vi dico, oggi ci sono tre sindromi sociali: la sindrome di Achille, la sindrome di Biancaneve e la sindrome di Peter Pan. La sindrome di Achille: spesso i genitori vorrebbero un figlio eterno e invulnerabile. Ricordatevi che Achille era stato immerso per diventare invulnerabile, poi però aveva il tallone che era a sua parte fragile. Spesso i genitori sono così. Pensate, oggi, se guardate dei genitori con i bambini che giocano al parco, c'è una preoccupazione. Io ricordo, ormai io sono vecchiotto, però quando noi giocavamo in cortile, il genitore ogni tanto si affacciava alla finestra, ma se non scorreva sangue, erano fatti nostri sostanzialmente. Oggi, se un ragazzino inciampa al parco, ha 4 o 5 genitori attorno. Oddio, il ginocchio, aspetta, è il caso che andiamo al pronto soccorso. Cioè, c'è una preoccupazione che è legata alla sindrome di Achille. La seconda sindrome è la sindrome di Biancaneve: mettere al centro di tutto l'immagine e la bellezza, no? La strega di Biancaneve voleva la bellezza a tutti i costi. Ecco, un'indagine che abbiamo fatto su Bologna, ma penso che se la facessimo qua non sarebbe molto diversa, praticamente la media di ogni famiglia è che ci sono almeno due elementi della famiglia a dieta. Proviamo a pensare, cioè, il rischio è che viviamo da malati per morire sani, ma va bene se uno è quello che vuole, però è la sindrome di Biancaneve. La terza sindrome è la sindrome di Peter Pan: si fa fatica a crescere, si desidera l'eterna giovinezza, è la fuga dalle responsabilità e dal tempo che passa. Per esempio a Bologna, cito la mia città perché è lì che vivo ed è più facile, il sabato, quando mi capita, se sono libero, di andare a camminare lungo il fiume, vedo i cosiddetti evergreen, che sono i signori più o meno della mia età, con delle tutine attillatissime da 200-300 euro, le biciclette da 6-7 mila euro, che pedalano tutti felici. Cioè, si può anche invecchiare serenamente. Tenete presente che Peter Pan non voleva invecchiare, viveva in un'isola che non c'è, e volava grazie a una polverina bianca. Quindi poi pensiamo oggi che cosa può essere la sindrome di Peter Pan. Sono situazioni con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente e in base alle quali deriva una visione di vita. Se andate a vedere di Bauman Il demone della paura, scusate, che è stato pubblicato nel 2014 dalla Terza, diceva che gli effetti di queste paure sul nostro tempo sono la distopia e il fatalismo. Cioè non siamo più capaci di avere sogni e progetti e non siamo più capaci di essere protagonisti. Ma se non lo siamo noi, in che modo educhiamo i nostri figli? A volte i nostri divieti non sono divieti educativi, sono divieti perché se ne stia buono e tranquillo e in qualche modo non muova troppo le acque. Abbiamo un welfare che tende a creare e alimentare paure, perché la prospettiva sociale è cambiata. Non si ha come obiettivo il fare, lo stare bene, ma l'incolumità. Si è passati dalla ricerca di serenità e benessere alla preoccupazione per l'incolumità e la sopravvivenza. È bellissimo questo inno alla fiducia che ho sentito dire da una mamma alla bimba che andava per la prima volta a scuola da sola: tu tira di lungo, non dar retta a nessuno, se qualcuno si avvicina tiragli un calcio e scappa via. Un inno alla fiducia proprio, cioè. Allora rendiamoci conto, se è questo il nostro stile, allora non sono i divieti il problema. La paura della modernità solida era la solitudine. La paura della modernità liquida è la competizione, i dropout, tant'è vero che oggi il problema è la mixofobia. Abbiamo paura di chi è diverso, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno di omologarci. È in aumento la tendenza alle sette, ai movimenti chiusi, ai movimenti autoreferenziali, e tutto questo non è educativo, perché l'educazione chiede confronto, chiede apertura, chiede assunzione di responsabilità. Se io tendo a chiudermi, tutto questo non ha nessun senso. Quindi la mixofobia, secondo Bauman, è: tanto più a lungo le persone rimangono in un ambiente uniforme in cui possono socializzare superficialmente, più è probabile che disimparino l'arte del negoziare significati condivisi e un piacevole modus convivendi. A volte non siamo più capaci di parlare con chi la pensa diversamente da noi. Ci arrabbiamo e ce ne andiamo sbattendo la porta. Però vorremmo che i nostri figli si comportassero bene. Ecco che allora l'educazione diventa un meccanismo che non sta in piedi. L'antidoto qual è? Lavorare sui diritti e la sicurezza personale, va bene, sui diritti politici, ma anche educare moltissimo alla solidarietà. Oggi c'è bisogno di solidarietà. La famiglia e la scuola possono essere i tutori di resilienza. La resilienza è un termine che viene dalla fisica, è la capacità che ha un metallo, se subisce un urto forte e non si spezza, di trovare nuova forza e nuovi punti di equilibrio. Allora abbiamo bisogno di chiarezza, di funzionalismo e di dono. La chiarezza, perché se non abbiamo le idee chiare noi non possiamo dare regole o divieti ai nostri figli, che dir si voglia. Il funzionalismo, perché abbiamo bisogno di capacità e disponibilità ad adattarci in ordine a progetti più ampi, non possiamo vivere chiusi in un guscio di noce. Il dono, perché chi non sa donare, chi vive chiuso in se stesso, chi pensa solo all'accumulo e a non rimetterci, non sa cos'è la gratuità, ma sostanzialmente non vive, vegeta. Già Eric Fromm, nell'Arte di amare, ci diceva che il segreto della vita è donare, è amare, non è chiudersi in se stessi. Però spesso oggi noi viviamo così, chiusi in noi stessi. Provate a vedere sui divieti, e mi avvio alla conclusione per non portare via tempo all'altra relatrice, un vademecum. Se io oggi vi dicessi, rispetto a voi come genitori o come educatori, non aspettatevi troppo, non manifestate disappunto e impazienza, non permettete forme dirette o indirette di competizione, non fornite istruzioni e spiegazioni complicate e incomprensibili, non usate mai toni ansiogeni, insicuri o arrabbiati. Vi ho trasmesso un modello educativo fatto solo di divieti. Qual è l'effetto? Cosa suscita? Provate a pensare come vi sentite di fronte a una sequela di divieti. Però è quello che noi facciamo con i ragazzi spesso. Proviamo a rideclinare il vademecum. Createvi delle aspettative realistiche e siate pronti a modificarle in modo flessibile e costruttivo. Disponetevi al lavoro con pazienza e orientamento al positivo. Chiarite prima voi stessi che lo scopo delle regole è creare rispetto e fiducia reciproca. Nelle istruzioni e nelle spiegazioni prestate attenzione a essere chiari e semplici, fornite esempi e sorridete spesso. Mantenete un tono di voce e un atteggiamento gentile, dolce e fermo. Sono le stesse regole di prima, ma poste in positivo invece che come divieto. E qua viene il segreto grosso dell'educazione. Il nostro cervello procede per immagini. Se io vi dico, adesso per un minuto non pensate a un orso bianco, tutti pensate a un orso bianco. Però noi abbiamo la pretesa che se diciamo ai figli o ai ragazzi a scuola non alzarti dal posto, lui non si alzi dal posto. Ma noi gli abbiamo dato un'istigazione alla infrazione. Noi dovremmo dire resta seduto. Non uscire dal cortile con la bicicletta, perché noi pensiamo a quello che dà fastidio a noi e glielo diamo come divieto. In realtà dovremmo tradurre in proposte positive, perché il cervello funziona per immagini, per concetti. Quindi se gli do una proposta la può seguire. Se gli do un divieto, non uscire dal cortile con la bicicletta. La sua immagine mentale è di lui che esce dal cortile. Cioè, noi non ci pensiamo, però l'impianto educativo dovrebbe essere positivo e non negativo. Quindi, arrivando a concludere, vi faccio solo questo esempio. L'educazione si basa su un polo affettivo e un polo normativo, e questi insieme creano l'identità del ragazzo. Sul polo affettivo noi abbiamo l'affetto che diamo ai ragazzi, la cura, il senso di appartenenza, il dono e il senso di immanenza, che il ragazzo cerchi dentro di sé il proprio tesoro, il proprio valore. Sul polo normativo abbiamo il senso del limite, le regole ci vogliono, però devono essere, come dicevamo prima, dei mezzi per raggiungere un fine e devono essere dei semafori posti agli incroci pericolosi. Il rispetto dell'altro, la struttura, parlavamo prima in Comberni della fame di struttura, noi abbiamo bisogno di sapere che facciamo parte di qualcosa di più ampio, e la trascendenza, cioè l'apertura a ciò che è oltre noi. Se voi guardate i due poli educativi, trovando un equilibrio, noi possiamo in qualche modo fare una proposta educativa in cui il problema non sono più i divieti. Non è un problema il divieto, vietato vietare, ma anche no, grazie. Cioè, qual è la proposta educativa che voglio fare? È questo che a me interessa. E come la faccio? E se l'educazione è testimonianza, io con la mia vita di tutti i giorni, cos'è che sto testimoniando ai ragazzi, agli studenti, ai miei figli? Tenete presente che a livello affettivo ce la giochiamo tra vicino e lontano, caldo e freddo, accettazione e rifiuto. Cioè, i ragazzi sentono così il genitore, o è vicino o è lontano, potrebbero dire presente o assente, caldo o freddo, che mi accetta o che mi rifiuta. A livello normativo, ancora vicino e lontano, poi sentono se il genitore o l'educatore mi valorizza o mi svaluta di continuo, è autorevole oppure autoritario o permissivo. È chiaro che il genitore o l'educatore autorevole è un testimone e propone. Il genitore autoritario o permissivo o si nasconde dietro il ruolo e al potere o lascia fare. Sono i due atteggiamenti che educativamente risultano inconcludenti. Quindi, in sintesi, se noi dobbiamo intervenire, quelli che possono essere le cosiddette sanzioni rispetto a qualcosa che il ragazzo fa che non andava fatto, pensiamo che punizioni, chiamiamole così adesso, diamo in genere in educazione. Non guardi la televisione per 2 settimane. Oppure non usi il computer. Sono divieti e posti in maniera negativa. Perché sia educativa la sanzione, dovrebbe avere alcune caratteristiche molto semplici. Essere attiva e non passiva, nella stessa area in cui il ragazzo ha commesso la mancanza, tempestiva e proporzionale a quello che ha fatto. Se ha questi 4 criteri, è una regola educativa e può anche punire, però non è quello il succo. Se io semplicemente gli tolgo il computer, ma intanto mi chiedo, ma il computer che senso ha rispetto a quello che il ragazzo ha fatto? Perché se è una mancanza legata al computer è un conto, se dietro al computer sta creando una dipendenza è un conto, ma a volte i genitori che tolgono il computer o la televisione o il cellulare, oggi fanno anche questo, lo fanno perché così impari, ti tolgo una cosa a cui tieni. Il cellulare oggi è una protesi per i ragazzi, cioè non riescono a pensare senza. Alcuni studi ci dicono che viene controllato circa 180 volte al giorno. Allora, la regola dovrebbe essere attiva e non passiva. Nella stessa area in cui il ragazzo ha compiuto la mancanza, dovrebbe essere tempestiva, non esiste stasera quando arriva tuo padre, perché questo è il gioco, te la vedrai col lupo, non serve in educazione, no? E dovrebbe essere proporzionata a quello che uno ha fatto. Allora, se entriamo in quest'ottica, l'educazione è testimonianza, il problema non sono più i divieti, il problema è la proposta educativa. Dentro la proposta educativa lo spazio per i divieti c'è, con l'attenzione a essere più propositivi che non negativi. Ecco, per il momento mi fermo qui e passo la parola alla biblista. Grazie.